Va ora in onda Artemisia, viaggio al centro del colore. Conduce Emanuela Volpe. Solo su Radio Imago.
Cari amici di Radio Imago, buongiorno. Qui è Emanuela che vi parla da Artemisia, viaggio al centro del colore. Un saluto affettuoso a tutti quelli che ci seguono, un ringraziamento a chi ha scritto. Vi ricordo che la casella di posta è artemisia@radioimago.net. Oggi avevo in mente di porre un argomento un po', diciamo, diverso dal solito, nel senso che non sono tanto informazioni o racconti relativi a mostre o episodi, ma volevo accompagnarvi nell'osservazione di un quadro. Da cosa mi è nata questa idea? A me capita spesso che persone non addentro al tema dell'arte mi dicano: ma io non sono un esperto, io sono un profano, non so esattamente, il mio pensiero è solo relativo a ciò che mi piace e quello che non mi piace. Però io quasi sempre rispondo: ma è davvero necessario essere degli esperti per apprezzare l'arte? È davvero necessario essere dei sommelier per apprezzare un buon vino? Ci sono, credo, molti livelli di approccio alla pittura, soprattutto. Io vi parlo principalmente della pittura perché il linguaggio del colore è quello che conosco meglio. Una cosa che abbiamo già detto in precedenza è che per poter vedere qualcosa è necessario sapere che questa cosa c'è, perché il nostro cervello ci prepara ad osservare, a rilevare e quindi anche a gustare soltanto ciò per cui è già predisposto, per cui è già preparato. Io avevo in mente quindi di proporvi un piccolo esperimento. Sicuramente tutti voi avete in casa un dipinto. Non ha importanza che si tratti di un grande maestro, di un'opera d'arte di rilevante valore. L'importante è che sia un dipinto eseguito a mano, in originale, perché voglio mostrarvi come si può avvicinarsi a un'opera d'arte senza avere nessuna conoscenza storica, artistica o di altro genere. Ma il tipo di approccio che vi voglio indicare oggi è un approccio di tipo sensoriale. I sensi li abbiamo tutti, quindi se impariamo ad utilizzarli bene, può darsi che ci raccontino qualcosa di imprevisto, può darsi che ci insegnino a vedere, a percepire qualcosa che c'è sempre stato ma che noi non avevamo mai notato. Qualche minuto di musica e poi ci ritroviamo qui. Andate a cercare questo dipinto e tenetelo vicino a voi.
By another lover who leads me on, 'cause they know just how to give, just enough to get what they want and then they're gone. Well, I've been there and done that before, but this time I'm going through another door. Give me something real can feel now. Hit me with a love that won't let go. And if you want to choose me, don't refuse me. Baby, show me what you've got and give me something real. Disguise. You shouldn't have to make your feelings a mystery, 'cause there's no room for for honesty. 'Cause I followed illusions before. Daydreams don't do it for me anymore. Give me something real now that I can feel now. Hit me with a love that won't let go. And if you're gonna choose me, don't refuse me. Baby, show me what you've got and give me something real we can share. A feeling so rare. Let's make a love of our own. What's past is past. Let's make this last. Show me what I've never known. Never known. Give me something real now that I can feel now. Hit me with a love that won't let go. And if you wanna choose me, don't refuse me. Baby, show me what you. Give me something real now that I can feel. Hit me with a love that won't let go. And if you're gonna choose me, don't refuse me. Baby, show me what you got and give me something real. Give me something.
Eccoci qui. Avete trovato il quadro di cui vi parlavo? Allora, mettetelo di fronte a voi. L'ideale sarebbe che non ci fosse un vetro a schermare la pittura. Osservatelo e cerchiamo di capire intanto con che materia è stato fatto. Quindi qual è il supporto? È carta? È tela? È cartone? O una tavola di legno? A volte i pittori hanno usato supporti di diversissima natura, anche i metalli. Ci sono stati per esempio anche pittori olandesi che hanno dipinto a olio su lastre di rame. Naturalmente ogni supporto crea degli effetti diversi. La superficie è diversa. La carta mantiene sempre una tessitura che è ben visibile sotto il colore e in genere si tende ad utilizzare del colore che non abbia un grande spessore. Anche il legno può fornire delle suggestioni grazie alla materia con cui è fatto. Ci sono dei lavori di Edvard Munch, per esempio, in cui le venature del legno entrano a far parte della composizione del quadro. Guardate adesso le sue dimensioni. È grande, piccolo, e il campo è disposto orizzontalmente o verticalmente. Queste sono tutte decisioni che il pittore di solito prende prima ancora di iniziare, prima ancora di decidere di che soggetto si occuperà. Alla mostra di Picasso che ho visto a Barcellona, ad esempio, tra le sue opere giovanili, il periodo barcellonese quando era molto povero, dipingeva veramente su tutto, dipingeva sui pezzi di legno trovati sulla spiaggia, dipingeva su avanzi di cartone, sul retro di confezioni, di oggetti, di altri materiali che erano stati utilizzati. Provate adesso a fare caso, a cercare di capire quale tipo di tecnica è stata usata. Anche qui non è necessario essere degli esperti. È una tecnica acquosa? Il colore è stato diluito? Oppure ci sono degli spessori? E le pennellate, come sono? Sono visibili? Creano delle linee, dei vortici? Lo spessore del colore è regolare nel quadro? ci sono segni lunghi, dei tratteggi, ci sono delle sovrapposizioni. Le sovrapposizioni si chiamano velature. Forse ne abbiamo già accennato, sono di diverso tipo. Si possono avere velature trasparenti, quindi il colore nello strato più vicino a noi non copre completamente lo strato sottostante e crea delle vibrazioni. I colori accostati in una certa maniera producono sempre queste vibrazioni, perché noi riusciamo a percepirle sia come somma, allontanandoci leggermente, e sia come singola entità cromatica, guardandoli da vicino. Infatti, se notate, i pittori quando guardano i quadri stanno lontani e poi si avvicinano, perché la percezione del quadro d'insieme è molto diversa a seconda della distanza. Un momento di musica e poi riprendiamo.
Love me or leave me and let me be lonely. You won't believe me, but I love you only. I'd rather be lonely than happy with somebody else. You might find the night time the right time for kissing. Night time is my time for just reminiscing. Regretting instead of forgetting with somebody else. There'll be no one unless that someone is you. I intend to be independently blue. I want your love, I don't wanna borrow. Have it today just to give back tomorrow. For my love is your love, there's no love for nobody
Thank you.
Dopo questa piccola pausa musicale siamo ancora qui col nostro quadro davanti. Adesso cerchiamo di vedere che cosa sono le linee di forza. Indipendentemente dal soggetto che viene rappresentato, esistono dei campi, delle tensioni, delle energie che dal quadro si muovono, possono muoversi all'interno della superficie dipinta oppure anche al di fuori. Queste si chiamano linee di forza, sono raccordi energetici, chiamiamoli così, tra le parti. Un esempio che mi viene in mente e che troverete nel blog è una deposizione del Pontormo, in cui si vedono molto bene queste linee di forza. Ci sono diverse figure disposte intorno alla figura del Cristo e sono state composte in modo tale che, raccordandole una all'altra con delle linee, si ottengono delle figure geometriche, dinamiche, delle spirali, degli ellissi, degli ovali che si allargano. A volte ci sono degli strani effetti, un quadro pare più grande di quanto non sia, quindi contraddice visivamente la sua geometria, perché il colore tende a dilatarsi. Noi abbiamo già visto che i colori caldi si espandono e si avvicinano, mentre i colori freddi si allontanano e si contraggono. Quindi questi effetti di movimento, che sono dati proprio dal modo in cui gli elementi sono accostati, avvicinati tra di loro, crea dei campi energetici, dei movimenti, e quindi può succedere che un dipinto occupi sulla parete più spazio di quanto non sia la sua dimensione in centimetri. Esistono poi delle composizioni che sono statiche, che sono in equilibrio, perché noi vediamo che tendono a darci la sensazione di immobilità, perché l'equilibrio compositivo tende verso il centro. Proviamo a osservare se il quadro che abbiamo davanti corrisponde a questa seconda ipotesi oppure alla prima. Proviamo a vedere se lo spazio che necessita a questo quadro è soltanto quello che gli è stato dato dalla sua misura oppure se è maggiore.
Whatever I fear the most is whatever I see before.
Sempre Emanuela su Radio Imago vi accompagna nella lettura di un quadro. Il quadro l'avete davanti, l'avete scelto voi. Ora proviamo a fare un'analisi del colore. Il colore è uno dei linguaggi principali nella comunicazione visiva. Ha delle qualità il colore e bisognerebbe imparare a riconoscerle. Il tono, prima di tutto. Il tono corrisponde alla quantità di luce che il colore possiede, quindi quanto è chiaro e quanto è scuro, e anche nel disegno viene chiamato chiaroscuro. A cosa serve il chiaroscuro? La percezione della luce applicata a un dipinto è una specie di magia, ci aiuta a creare l'effetto della terza dimensione, della tridimensionalità, quindi del volume, dello spazio, perché non dobbiamo dimenticarci che la pittura è simulazione. Noi abbiamo una superficie a disposizione che è solo a due dimensioni, lunghezza e larghezza. Per ottenere la profondità dobbiamo arrabattarci un pochino usando i trucchi che il chiaroscuro ci permette. Quindi un buon chiaroscuro riesce a simulare il volume e la profondità. Ci sono anche altri elementi come la prospettiva, la saturazione, però il chiaroscuro è l'elemento primario. Allora, cerchiamo di vedere se il nostro dipinto si avvale del chiaroscuro e in quale modo. Il timbro, che cos'è il timbro nel colore? Il timbro è la qualità essenziale del colore, quindi che cos'è, quale nome ha, se è rosso, se è arancio, se è verde, questo ce lo dice il suo timbro. Il timbro è la sua qualità essenziale, quello che lo contraddistingue principalmente. I valori timbrici sono quelli che hanno un'alta saturazione di solito, quindi sono decisamente carichi e non sono tagliati né con il bianco né con il nero. Proviamo a capire quindi quale tipo di linguaggio cromatico ha utilizzato il pittore che ha realizzato il nostro quadro. È una pittura tonale, dove il chiaroscuro conta di più. Nella pittura tradizionale accademica di fine Ottocento era molto più importante il tonalismo rispetto al cromatismo. I valori cromatici sono diventati più importanti mano a mano che la pittura si è allontanata dal desiderio di essere verosimile. Quindi somiglianza al vero di tipo fotografico, comunque di tipo analitico, era un obiettivo che si raggiungeva principalmente con la pittura di tipo tonale. Coniugando entrambe le parti si ottiene un lavoro solitamente molto complesso e articolato. La maestria, il dipingere a regola d'arte nella tradizione nostra voleva proprio dire questo nella tradizione occidentale.
To a memory
Facciamo ora un altro passo e spostiamo l'attenzione sul soggetto rappresentato. I soggetti possono essere infiniti, perché possono essere rappresentati soggetti della realtà, soggetti astratti, soggetti fantastici. Cerchiamo di riconoscere quindi cosa abbiamo davanti. Esistono delle figure, degli animali, delle cose riconoscibili. Se sono riconoscibili, allora è un quadro figurativo. Se invece è formato da forme, macchie, estensioni di colore, abbiamo davanti un quadro astratto. Poi, se è un quadro astratto, può essere informale, quindi non aderente a delle forme precise, oppure può essere geometrico. Ma se il quadro è figurativo, è aderente al vero? L'interesse del pittore era quello di inseguire una realtà o di inseguire una verità? Qual è la differenza tra verità e realtà? Noi siamo portati a credere che realtà sia quello che vediamo, ma tutto quello che vediamo è mediato da ciò che sappiamo. Quindi che cosa vediamo in realtà? E che cosa vuole raccontarci questo pittore? Proviamo a vedere se il suo tipo di verità corrisponde a quella che è la realtà e se questo ci appaga oppure no. Per molti secoli la pittura aveva questo incarico, quello di rendere visibili, reali, soggetti che magari erano mitologici, religiosi, avvenuti chissà dove, chissà come, chissà quando, miracolistici. Ed era già un miracolo il fatto che apparissero veri, che attraverso l'abilità del pittore rappresentassero, rendessero visibile qualcosa che apparteneva al mondo della narrazione, dei racconti, o della fantasia, della magia, del sogno. Molto spesso l'arte religiosa ha insegnato attraverso la pittura i precetti della religione stessa, e l'uso che ha fatto della sua abilità pittorica faceva del pittore di tipo religioso un missionario, un educatore. Più era verosimile l'impianto e la costruzione della struttura visiva, più era efficace il messaggio che questo rappresentava. Quindi c'era un rapporto diretto tra verosimiglianza e utilità. Verosimiglianza nel senso di ipotesi di una realtà resa visibile. Questo lo facevano anche gli artisti greci, e non è un caso se la nostra arte, l'arte occidentale, è strutturata e costruita tutta attorno a questo principio, che è quello della verosimiglianza.
Pink cloud, there's no boundary we go exploring.
Arrivati al momento della nostra ricettina. Questa simpatica consuetudine ci porta oggi a proporre un tipo di antipasto che forse non piacerà a tutti perché è abbastanza inconsueto, dal momento che vengono accostati dei sapori molto lontani tra loro. Però a volte riserva una sorpresa l'accostamento di due cose tanto diverse che arrivano a compensarsi e mitigare i propri eccessi. Quindi procuratevi dei datteri freschi. Si trovano ancora in giro presso alcuni ortolani ben forniti. Sono decisamente migliori di quelli secchi perché sono più carnosi e hanno anche un sapore più fresco. Procuratevi del gorgonzola, che dovrebbe essere di quella varietà che non è né dolce né piccante, ma che ha un mix di cremosità e di accensione nel sapore. Tagliatelo a piccoli parallelepipedi e dopo aver sbucciato i datteri, dopo averli incisi ed estratto il nocciolino, inserite questi pezzettini di formaggio all'interno. Disponete i datteri su un letto di insalatina valeriana che avrete condito con un goccio d'olio di oliva e un pochino di aceto balsamico. Disponete su ciascuno dei datteri una goccia, che sia proprio una goccia però, di miele d'acacia. Vedrete che accadrà qualcosa di strano. Quando mangerete questi datteri, sentirete che non sanno né di frutta e nemmeno di gorgonzola, cioè il sapore che ne viene fuori è una mescolanza che produce un terzo sapore completamente diverso. Accompagnate questo antipasto con il pane di segale tostato. Vedrete, vi piacerà molto. Emanuela su Radio Imago. Analizziamo adesso, attraverso le parti del quadro, la storia che questo quadro ci racconta. Intanto una cosa importante è che noi non ci stiamo occupando affatto del suo valore, non ci stiamo occupando del suo valore di mercato, della bravura del pittore. Stiamo semplicemente rilevando, stiamo facendo una lettura e cerchiamo di mantenere lontani da noi tutti i giudizi di valore per il momento. Cerchiamo di separare quello che è l'apprezzare le singole parti, i singoli elementi. Solitamente che ci dà una sensazione di appagamento è l'idea dell'unità, della coerenza stilistica. Quindi osserviamo se in questo quadro le parti sono legate tra di loro da questa analogia, cioè se il linguaggio pittorico, se il linguaggio scenico sono coerenti in tutte le parti, oppure se ci sono delle differenze da una zona all'altra. Può essere che un effetto unitario si ottenga attraverso una somma di diversità. Le diversità non sono necessariamente contraddizioni, possono anche essere sviluppo di un discorso, possono essere manipolazioni di un soggetto che diventa diverso a seconda di come lo stiamo trattando. Questo vale per qualsiasi tipo di soggetto rappresentato, che sia figurativo o astratto. Potrebbe anche essere un dipinto che fa uso di materiali, quindi materie che sono aggiunte. Potrebbe essere un dipinto materico, nel senso che ha inglobate parti metalliche, tessuti, stracci, fili, legno. I quadri ci raccontano delle storie a volte. Non è sempre intenzione del pittore, però molto spesso accade. E cerchiamo di capire quindi che tipo di storia racconta il nostro dipinto. Per capire se c'è una storia, bisogna individuare un dato temporale. C'è un prima? C'è un dopo? Ci sono fatti che avvengono simultaneamente? C'è qualcosa che avanza verso di noi? O c'è qualcosa che si allontana? La sensazione che gli elementi si spostino dentro il quadro. Da dove ci proviene? Gli elementi entrano o escono? Implodono o fuggono? Cerchiamo di capire soprattutto se questa emozione, se questa sensazione ci viene data e quali sono gli elementi formali che ce la forniscono.
please. Have mercy on a fool like me. Won't you hear my plea? Darling, save your love for me. You may have fun with the crowd, but for crying out loud, darling, please save your love for me.
A questo quadro abbiamo cercato di separare le parti e di vederle una indipendentemente dall'altra. Ora cerchiamo invece di radunare tutti insieme questi stimoli visivi e di guardarli nell'insieme. Cerchiamo di capire che cosa ci attrae, cosa attrae la nostra attenzione, qual è il centro reale del dipinto. A volte il centro d'attenzione non è il centro geometrico, perché tutto dipende dalla composizione, dalla quantità di pieni e di vuoti. Dove viene catturato il nostro sguardo? È sulla distanza? Ci allontaniamo con lo sguardo verso un ipotetico orizzonte? O ci fermiamo in primo piano, magari sul soggetto più vicino, che tende ad uscire anziché catturarci e portarci dentro? Un segnale di abilità di solito è dato dalla sicurezza. La sicurezza noi la rileviamo dalla velocità con cui i segni sono posti sul quadro, dall'energia che sprigionano le linee e i campi. Solitamente quando una linea è tesa, cioè sembra gonfiata dall'interno, è stata generata da un gesto deciso. Molto spesso la gestualità è importante in un quadro perché trasmette l'emozione, quindi è la traccia di un'emozione più che l'emozione stessa. Noi riusciamo a sentirci facilmente catturati da quadri che ci somigliano. Se la sensibilità dell'autore si trova su un piano di analogia con la nostra sensibilità, non occorre indagare più di tanto. È istintivo. È l'affinità degli spiriti che si incontra nel quadro. E noi, osservatori, siamo la mano dell'autore che prosegue l'opera. Ora concentratevi su di voi e provate a analizzare che sensazioni provate. La visione d'insieme di questo dipinto che abbiamo davanti, che sapore ci evoca? Se dovessimo trasferirlo con una sinestesia nell'ambito del gusto, di cosa saprebbe? Dolce, piccante, amaro? E se dovessimo identificare il suo odore, che aroma ci evocherebbe? È un odore fresco? È un odore stagnante di palude? È un odore aspro. E non vi viene voglia di toccarlo? Nelle mostre non si può fare, però spesso siamo costretti a soddisfare il nostro desiderio di percepire in modo tattile un dipinto, osservandone nei dettagli le creste, gli spessori, i grumi o le stesure sovrapposte. Verificare con le dita è possibile farlo solo se il quadro è nostro. Provate a metterlo adesso in relazione con esperienze che avete già vissuto. Cosa vi ricorda? Qualcosa di antico, qualcosa di recente, un momento felice? Agganciate questo quadro alla vostra esperienza. Siamo ancora qui, amici di Radio Imago, a parlare ancora del nostro dipinto. Ora che l'abbiamo osservato, nei particolari e nell'insieme, lo conosciamo sicuramente meglio. L'emozione che ci ha provocato può essere sia negativa che positiva. Questo quadro può piacerci di più o di meno di prima, ma sicuramente non ci sarà indifferente. È molto improbabile che non lasci nessuna traccia. Quando scegliamo un quadro da comprare per appenderlo in casa, perché ci faccia compagnia nella nostra vita, ci facciamo catturare molto spesso solo da un dettaglio. oppure da una sensazione che questo quadro ci dà. In questo caso non abbiamo considerato per nulla l'autore, i significati che ha dato a questo quadro, le varie interpretazioni possibili, se è un quadro simbolico, se è un soggetto storico, se aveva dei motivi sociali, di protesta, religiosi, per dipingere quello che ha dipinto. Non ci interessa che faccia parte di categorie riconoscibili. Nessuno degli elementi esaminati deriva da esperienze scolastiche. Abbiamo fatto uso soltanto delle nostre capacità percettive. Abbiamo messo in atto la nostra sensibilità animale. E il nostro cervello ha obbedito, ci ha seguito. Crediamo che se osserverete un quadro dello stesso autore, non farete fatica a riconoscerlo. Abbiamo anche indagato il nostro gusto, non l'abbiamo dato per scontato. Ci siamo concentrati anche su noi stessi. Ogni passo che abbiamo fatto dentro il quadro l'abbiamo fatto anche dentro di noi. Mi piace, mi emoziona, il mio occhio lo cerca ancora. I miei sensi lo cercano, ne hanno bisogno. Un dipinto è un amico, è qualcosa che accompagna la nostra vita, qualcosa da lasciare ai nostri nipoti. Quando cerchiamo un quadro e lo compriamo, non dobbiamo farlo con la stessa noncuranza con la quale compriamo un bene di consumo. È come un tappeto antico, è come un pezzo d'antiquariato. Anche se è stato fatto oggi, perché è un dipinto, è fatto per durare. È fuori dal tempo. E qualsiasi implicazione storica, sociale, legata all'attualità, è soltanto un valore aggiunto, perché l'arte vive di sé e trova giustificazione soltanto nel fatto di esistere. Emanuela vi saluta tutti. Spero che passiate una settimana felice e che andiate alla ricerca di qualche quadro e applichiate questi piccoli trucchi che ho cercato di farvi conoscere. Un abbraccio affettuoso a tutti gli internauti. A presto. Thank you.